tra le novità della 15ª edizione di Artissima, il concorso Italian Wave ha permesso a 7 giovani artisti italiani non ancora rappresentati da una galleria commerciale di presentare il proprio lavoro a galleristi ed esperti di settore. Tra i finalisti di Italian Wave abbiamo incontrato Alessandro Sciaraffa, torinese, che ha presentato un progetto site-specific dal titolo Bell Tower, una scultura sonora, una parete di luce composta da 12 lastre di ottone, suonate da pedali controllate da un algoritmo che non permette mai la ripetizione di una stessa sequenza di battiti. Una vera e propria sirena che ha attirato il pubblico della fiera, grazie alla forza evocativa del suono e allo spazio vibratile che è riuscito a creare in uno spazio di 9 metri quadri. Sciaraffa ci ha spiegato come è nato il progetto, partito da uno studio antropologico inglese sul paesaggio occidentale, segnato dai rintocchi delle campane come limiti sonori di spazi fisici, politici ed economici. Ci ha raccontato quali materiali ha scelto e ci spiega il perché dell'attenzione per i particolari, dalla vernice antivibrante al quarzo, ai microfoni sensibili alle vibrazioni fantasma.
Sono Alessandro Sciaraffa. Sono uno degli artisti selezionati per Italian Wave. In questo caso qui ho progettato un'opera site specific per la fiera. Il titolo è Bell Tower. L'idea era partita da uno studio antropologico inglese su un paesaggio occidentale composto dai rintocchi delle campane che delimitavano lo spazio politico, fisico, economico. Appunto l'idea di ricostituire un faro, un polo attrattivo, un segno di riferimento all'interno di una fiera. C'era questa idea di attrarre in qualche modo, sfruttando così al massimo la possibilità di farsi conoscere, utilizzando la potenza del suono, la potenza evocativa del suono, che ritengo sia maggiore di un'immagine cristallizzato a video. Il suono lo utilizzo come una scultura, come materia scultorea, quindi la manipolazione è assimilabile alla creta, al marmo, a tutti quei materiali che noi consideriamo opachi. E la potenza del suono di poter evocare immagini senza immagine, la possibilità quindi di un ascolto all'interno di una grande parte della fiera, la gente viene attratta da questo suono, incuriosita e man mano si avvicina e si concentra in questo posto. Siccome avevo un cubo di 3 metri per 3, ho immaginato un piano di questo cubo, quindi giocando sul quadrato l'ho scomposto in 12 parti. Questo 12, 6, 3 si ritrova nelle varie costruzioni, sia per quanto riguarda l'algoritmo che ho costruito per organizzare le sequenze infinite dei rintocchi di queste lastre, e poi anche le lastre hanno misure che seguono una numerologia. Queste lastre sono state costruite appositamente in collaborazione con Luigi Tronci della UFIP. Io lo contattai per questo progetto e lui mi disse: senti Alessandro, guarda che mi sembra interessante, vieni giù e vediamo di discuterne. Non so se... insomma, questa simpatia è scattata immediatamente, e facendo un po' di ragionamenti si è trovato alla ricerca di lastre di grandi dimensioni, di fuori di qualsiasi industrializzazione, e io devo dire molto grazie a lui a questo, insieme anche alla Hoikos per quanto riguardava invece delle vernici che potessero essere anti-vibrazioni, quindi sono vernici al quarzo che frantumano il suono, perché avevo problemi di rifrazione, avrei potuto avere dei problemi di rifrazione, in questo caso qui venne risolto, così anche come per la struttura, queste polveri d'oro miscelate a quarzo li rendono in qualche modo, le trasformano in antivibranti. Le lastre sono fatte di ottone, che è in qualche modo il metallo che più raffinato, più sonoro che c'è. si presenta come un piano di luce. Sono riuscito a trovare anche tutti gli elementi, come gli elettromartelli e altro, che avessero lo stesso colore, no? Diventa tutt'uno, cioè ci sono decine di elementi diversi, ma viste complessivamente sembrerebbero fatti di tutti dello stesso materiale. La scultura, ovviamente, essendo scultura, è concepita di poterla vedere a tutto tondo, ma l'impossibilità dello spazio necessario mi ha condizionato la scelta di decentrare la scultura, permettendo agli spettatori di andare dietro e visionare tutta questa macchina scenica che è stata necessaria per far suonare questa scultura. È stato importante la scelta di microfonare alcune delle lastre con microfoni particolari della Schaeffler, che sono pick-up, sostanzialmente i pick-up migliori che esistono sul mercato. Questo perché mi dava la possibilità di sfruttare quelle sorgenti sonore, quelle vibrazioni che si chiamano vibrazioni fantasma, che altrimenti non sarebbero possibile udirle, che raddoppiano la potenza sonora. Questo boom che si sente all'interno della fiera è prodotto da queste inascoltabili frequenze. Il fatto che io utilizzi spesso quasi esclusivamente il suono, mi interessava anche avere questa inudibilità di alcune frequenze e di riuscirle a tirare su. Concentrandomi sull'invisibile, anche l'inudibile mi sembrava molto interessante cercare di approfittare, di sperimentare questa scelta. Credo in questa peculiarità del suono trascendente, proprio perché non lavoro sull'organo che noi utilizziamo di più, che è la vista, ma che non è l'organo più sensibile. L'orecchio è il primo organo che si sviluppa nel feto, e non a caso le prime esperienze che tutti noi compiamo sono quelle dell'ascolto. E indubbiamente la musica rievoca il primo sentire e la possibilità di immaginare. Quindi scatta nel cervello un processo di immaginazione che è molto più incondizionato rispetto a un solo uso di un colore, per esempio. Infatti in musica si parla di colori, no? E quindi credo che se gli spettatori si trovano lì in maniera contemplativa è perché riescono a percepire queste onde che vengono emanate dalle lastre e che interagiscono con loro. Nei miei lavori molto spesso l'utilizzo di basse frequenze trasportano lo spettatore a entrare in cassa di risonanza con tutto lo spazio in cui si confrontano, e quindi non è soltanto più essere gettare uno sguardo, ma è proprio essere ultra attivi nello spazio stesso, essere in qualche modo, cioè, un elemento di legame, no? Il corpo dello spettatore come veicolo per quella contemplazione. Chiaramente non faccio altro che trasportare verso scenari, poi gli scenari si concretizzano nello spettatore. Ho invitato più persone ad avvicinarsi a questa parete per farsi coinvolgere maggiormente dalla vibrazione, perché tutta questa enorme macchina scenica poi costruisce un 5 cm per le sue estensioni, quindi un 2,50 m per 2,50 m per 5 cm di spazio invisibile vibrante. Ci si pone lì davanti e queste vibrazioni, queste lastre emanano delle scosse, che poi gli addetti ai lavori a volte potrebbe essere una cosa piuttosto banale perché ci si ha a che fare sempre, ma non tutti, questa è una dimostrazione che non tutti sono così abituati ad ascoltare il suono in questa maniera così fisica. Suono di un corpo e proiezione di onde sonore. Io accosto sempre la luce al suono, perché le ritengo assolutamente della stessa materia, soltanto di frequenze diverse, ma questo è ormai più che provato, no, scientificamente. Il fatto della vibrazione e di tutte queste nuove ricerche scientifiche che vanno verso la direzione del micro e del macro sull'analisi di un movimento, di un elemento vibrante il più piccolo possibile, no? Lo trovo estremamente stimolante. Il fatto che noi in qualche modo riascoltiamo qualche cosa che abbiamo già sentito, che già nel nostro scenario apre delle immagini che conosciamo. Quando ci si avvicina alla scultura si vede non un campanile ovviamente, ma una parete molto formale, molto geometrica, ma nello stesso tempo anche estremamente dinamica, perché queste lastre oscillano e si muovono, no? come trapezisti nel circo. E questo mi sembra di cogliere dagli spettatori nel loro interesse, perché inizialmente immaginano, hanno un'immagine subito nella loro testa e poi avvicinandosi si trovano sorpresi perché non potevano immaginare una rigidità così formale.